pomeriggio, buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre a mezzogiorno ogni giorno qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, Tony Mola in regia, c'è Emanuela Castelli in redazione. I vostri messaggi al 339-666-9990 su WhatsApp, 081-6363-633 per intervenire in diretta. Ieri il summit al Corso Vittorio Emanuele tra Garcia e i vertici del Napoli ha partorito una fiducia a tempo, una situazione interlocutoria, almeno questa è la sensazione. Antonio Conte e Tudor sono i due allenatori presi di mira dal Napoli per un'eventuale sostituzione di Rudy Garcia in panchina, che a questo punto si fa sempre più intensa, nel senso come riflessione da parte del Napoli. L'impressione è che se Antonio Conte dovesse dire sì al Napoli a certe condizioni, il Napoli cambierebbe allenatore. È vero, Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio.
Sì, io credo che l'unica certezza è che Garcia abbia fatto il suo tempo. Ha commesso una serie di errori che poi coincidono con i risultati scadenti finora.
Ecco Antonio, io vedo che tutti, poi torneremo su Garcia, tutti prendono di mira Garcia, per carità, ci sono stati degli errori, delle sostituzioni indecifrabili, chiamiamole così, da parte nostra, però evidentemente lui ha un senso. Io per esempio sulle sostituzioni, ecco, mi soffermerei un attimo su questo dato. Ho letto che il Napoli è la squadra numero uno in Italia per beneficio dalle sostituzioni, cioè 7 volte i giocatori sono stati decisivi con gol o assist subentrati dalla panchina. Questo andrebbe un po' in controtendenza con poi l'opinione della indecifrabilità di queste sostituzioni di Garcia.
Quello che tu dici è giusto, è un particolare, però credo che la valutazione sia più generale, più ampia.
Certo.
Il Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso e i tifosi scoprono che dopo 8 giornate il Napoli ha già 7 punti di ritardo sulla prima in classifica e si rendono conto che il raffronto merita una spiegazione. Io oggi su Repubblica ho scritto però un articolo che completa un po' forse il panorama, nel senso che ho spiegato che tutte le colpe cominciano in estate, quando De Laurentiis probabilmente ingannato dai successi, da tutti gli eventi favorevoli, è rimasto prigioniero di una illusione, quella di considerarsi infallibile, quindi una specie di remina. E cosa è successo? È successo che il Napoli si è trovato ad avere un doppio presidente.
Ecco, scusami Antonio, ci fermiamo un attimo a questo doppio presidente, perché la comunicazione con te in questo momento è come se noi sentiamo da questo lato come se tu fossi a un gran premio in tribuna e passassero le auto al via, una dietro l'altro con il rombo dei motori, per cui questa è la sensazione. Cerchiamo di, chiedo alla regia se possiamo un attimo riprendere Antonio Corbo e cercare di capire che succede, perché non lo sentiamo bene. Nel frattempo ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Gianluca Pasquale Danola.
Ciao Pasquale.
La soluzione della fiducia a tempo è ancora uno scenario peggiore, perché già Garcia non ha la fiducia, che non è credibile agli occhi dei calciatori. Immaginiamoci poi il fatto che lui stia lì per mancanza di alternative, non per fiducia reale della società, quindi praticamente è la soluzione peggiore se dovesse prendere, che indebolisce ulteriormente il già debole Garcia.
Eh sì, lo indebolisce personalmente, perché lui se ne sarà accorto, e lo indebolisce anche agli occhi della squadra, indubbiamente. Caro Pasquale.
Buongiorno Gif.
Buongiorno.
Dunque, Gattuso Marsiglia, Fabio Grosso Lione, il Franco Farioli.
Ecco, nel frattempo il nostro amico ha eliminato il messaggio mentre lo stavamo ascoltando. Sentiamo.
Buongiorno
questa.
Radio Marte, ciao Gifuni.
Ciao.
Ma non era meglio che si cambiava subito? Che aspettiamo 3 settimane? Aspettiamo il decreto? Ma non credi che arriveremo a tanti? I calciatori sono decisi, oramai vanno per la loro strada. Cambiare, ma cambiare subito.
Eccoci qui con Antonio Corbo. Antonio, ben ritrovato di nuovo, dopo qualche secondo.
Eccoci
qua, perfettamente. Se no, eri rimasto ai due presidenti. Il Napoli è come se avesse due presidenti.
Sì, perché ci sono due presidenti che convivono nella stessa persona. Cioè, da una parte uno straordinario amministratore, che è Aurelio De Laurentiis, uno che per risparmiare sarebbe capace di spaccare anche un euro, e quindi per non dare il resto tutto. Ma poi dall'altra parte c'è l'uomo di calcio. L'uomo di calcio è quello che purtroppo ha commesso una serie di leggerezze, si è sentito invincibile, un predestinato, si è sentito uno che vinceva sempre, e quindi ha affrontato decisioni importanti, secondo me, con un po' di leggerezza. Ti faccio un esempio per capire come le annate si piegano verso una direzione sbagliata. Se tu parli con Garcia e gli offri la guida della squadra che ha appena vinto il campionato, che cosa gli devi chiedere? Quanto guadagna? Quanto vuol guadagnare? No, gli devi chiedere la prima cosa: scusi signor Garcia, ma lei che pensa del Napoli che ha vinto il campionato? Come crede di farlo giocare l'anno prossimo? È la squadra che lei ritiene di poter guidare con la necessaria sapienza, la necessaria passione? E se quello ti dice quello che poi ha ripetuto il 2 settembre, quando disse: io non conosco il passato, non so niente del Napoli, io conosco solo il mio calcio, e a questo punto tu l'incontro lo chiudi e dici: ci vediamo un'altra volta, ma lei continui a portare avanti il discorso sul suo calcio, io il mio club, il mio Napoli lo affido a chi l'anno scorso lo ha seguito, lo conosce, lo ha ammirato, a chi ritiene di poterlo guidare secondo quegli schemi, quei metodi, quegli allenamenti, quelle strategie che lo hanno portato allo scudetto. Cioè, io desidero l'erede di Spalletti. Questa è la storia. Invece, se tu dai il Napoli nelle mani di uno che dice: io non conosco il passato del Napoli, ma io conosco solo il mio calcio, devi capire che non è l'allenatore giusto per ripetere. Questo è un errore fondamentale.
Senti Antonio, questa fiducia a tempo, perché la sensazione è che di questo si tratti. Il nostro amico prima, un ascoltatore, diceva nel suo messaggio: è la cosa peggiore, perché è una fiducia a tempo legata a mancanza di alternative in questo momento, e forse il tecnico lo ha capito.
Io la definirei con una piccola variante, è una sfiducia a tempo, perché è destinata a passare subito. Si tratta di questo, che io credo che non sia più proponibile Garcia, e te lo dimostro. Se tu hai una squadra con un allenatore che non ha stabilito il giusto rapporto umano, gerarchico, con questi giocatori, ma e poi gli dai pure una fiducia o sfiducia a tempo, lo debiliti ancora di più agli occhi dei suoi giocatori. Quindi quello che è successo ieri, cioè dargli questa fiducia a tempo, è un fatto negativo, perché in questi casi noi che seguiamo il calcio da qualche giorno, che cosa abbiamo imparato? Che le società, anche quando sono in difficoltà con i risultati tecnici, dicono: è stato promesso, è stato deciso che questo allenatore rimarrà fino alla fine del campionato e anche l'anno prossimo. Cioè, tu lo rafforzi, certo, agli occhi dei giocatori. Se gli dici che rimane un paio di settimane e poi vediamo, significa che tu lo dai in pasto ai giocatori. Cioè, quei giocatori che non hanno avuto simpatia per lui, che lo hanno platealmente censurato, che hanno avuto gesti o frasi sicuramente inopportuni, questi qui non credo che dall'oggi al domani possano essere i migliori collaboratori dell'allenatore confermato a tempo.
Senti Antonio, in chiusura, Napoli...
Comunque ti dico le mie cose, perché altrimenti...
Certo.
altrimenti perdiamo tempo e
Dici.
Allora io ti dico, punto uno, che deve essere sostituito, secondo me, sostituito Garcia quanto prima. Due, deve essere scelto un sostituto. Tra i sostituti ho molte perplessità sul nome di Conte, perché Conte quando arriva arriva così in maniera trionfale, poi mezz'ora dopo ti fa la lista dei 5, 6, 20, 40 acquisti, perché la storia di Conte è piena di grandi arrivi, è piena di successi, però anche di grandi strappi, perché lui anche addirittura con la Juventus, con la quale ha vinto un campionato, durante la preparazione ad agosto se ne andò perché non gli furono acquistati dei giocatori. Porti un allenatore che domani chiede un acquisto a De Laurentiis, De Laurentiis è uno che decide lui, non ti dà quel giocatore, che fa, te ne vai. Cioè, ecco perché ci vuole un magnate russo o arabo per Conte. Poi se improvvisamente è cambiato, se da rivoluzionario è diventato pacifista, va bene, meglio così.
In Arabia Saudita il Napoli non ci vuole andare per giocare la Supercoppa a gennaio, Antonio. Diventerà un problema questo, perché De Laurentiis quando si impunta poi alla fine cerca di arrivare all'obiettivo.
De Laurentiis è un grandissimo dirigente. Quando fa il dirigente di calcio, cura gli interessi della sua squadra, della sua società. Ha avuto soltanto un peccato di immodestia quando dopo lo scudetto ha pensato di averlo vinto da solo e di poterlo rivincere ancora da solo, e ha lasciato partire i due colonnelli dello scudetto e si è rivolto e ha affidato la guida delle operazioni e delle strategie a dei personaggi che non avevano il grado e le esperienze di quelli che se ne sono andati. Quindi quelli che noi abbiamo visto in estate accanto a De Laurentiis erano quelli del film travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
Giusto. Antonio, grazie per il tuo intervento, sei stato chiaro e noi partiremo proprio da questo. Grazie.
Buon lavoro a tutti.
Buon lavoro ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Allora, telefonate in diretta allo 0816363663, i vostri messaggi al 339-666-9990. Aspettare o esonerare subito Garcia? Questo è il quesito numero uno. Fateci sapere che ne pensate. Poi parleremo anche degli eventuali sostituti. A tra poco. Roberto da Casoria scrive: caro Gianluca, buongiorno, esonero immediato e Conte subito a Napoli senza perdere tempo, un saluto affettuoso. Ciao, sono Lucio da Napoli, io sono per esonorare subito Garcia ed assumere la Brienza, scherzo ovviamente, un abbraccio e forza Napoli sempre. No, ti ricordi? Ecco, sentiamo questo messaggio, poi andiamo dal prossimo ospite.
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Felice c'è l'otto da Mantova. Ma
salve,
tutta questa storia, il direttore sportivo dove è andato a finire? Non si sente niente.
È Lucio?
Boh.
E Michele?
Non se ne frega un cacchio dell'allenatore. Per lui non è un problema. Buona giornata, grazie ragazzi, forza Napoli.
Ma non credo che Meluso abbia, diciamo così, una grande voce in capitolo su questo tema. Ecco, comunque era presente anche lui ieri al summit a Corso Vettore Emanuele con Garcia, che ha determinato questa fiducia o sfiducia a tempo. Vi abbiamo chiesto, è corretta questa fiducia o sfiducia a tempo per Garcia, o sarebbe meglio cambiare subito? 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore, sicuramente potrà darci un contributo importante su questo tema. Andrea, buon pomeriggio, mister.
Ciao, buon pomeriggio Gianluca. Ma niente, sentivo il discorso, io credo che un minimo di attesa ci vuole, dai. Si sapeva che venendo in una squadra del genere i problemi l'allenatore poteva averne, perché comunque cambiava mentalità. Sicuramente ha sbagliato qualche cosa, sicuramente è entrato troppo a gamba tesa i primi tempi, tutto quello che volete, ma io almeno altro un paio di partite, perché il calcio cambia al 95esimo, può cambiare tutto, quindi aspetterei solo così un paio di domeniche.
Tu ritieni che abbia in mano, tu sei sempre molto attento, io anche ultimamente a Benevento hai, devo dire, interpretato alla perfezione alcune questioni, poi il calcio è uguale dappertutto a livello professionistico, quindi non cambiano le variabili. Andrea Agostinelli, ritieni che abbia in mano lo spogliatoio? Perché Politano, Kvaratskhelia e Osimhen che lo mandano a quel paese dopo le sostituzioni, io non ho mai visto una cosa del genere, che un tridente intero titolare di una squadra mandi a quel paese il proprio allenatore, cioè non mi risulta di averlo visto mai in nessuna squadra.
Guarda, è proprio questo l'aspetto che mi preoccupa di più che l'aspetto tecnico, perché insomma, voglio dire, diciamo tra virgolette, sono delle ribellioni che succedono anche in altre squadre, non è che quando
ma uno può succedere,
no no, ma infatti volevo dire questo, soprattutto gente come Kvaratskhelia, perché Osimhen anche con Spalletti era sempre stato un tipo che, no, mi ricordo che un giorno lo allontanò dal campo in ritiro,
sì, a Castel di Sangro,
perfetto, e quindi ci stava, mentre Politano e Kvaratskhelia non era mai successo, quindi si vede che qualcosa c'è, anche lui lo ha ammesso che ha parlato con la squadra, quindi quando tu raduni la squadra vuol dire che tu capisci che c'è questo problema, e ci dobbiamo rendere conto solo di una cosa, e la società lo deve fare, perché chi vive con loro ogni giorno è quello, la cosa più importante, la squadra segue l'allenatore o non lo segue, indipendentemente da una sconfitta in più o una sconfitta in meno, è quello che bisogna andare a interpretare. Perché non è possibile che tu hai vinto col Ludinese facendo una gran partita e poi hai perso con la Fiorentina giocando magari male. E allora una partita si era ripreso tutto, una partita si è riperso tutto. No, il problema è andare a vedere, verificare cosa c'è nello spogliatoio, e lo può sapere solo chi ci vive dentro. Se la squadra segue o non segue l'allenatore.
Ed Andrea Agostinelli, ma il fatto di questa sfiducia a tempo, con il sospetto che questo tempo sia dedicato alla ricerca delle alternative o alla consacrazione, diciamo così, delle eventuali alternative, è una cosa che se il tecnico e i calciatori hanno capito è ancora più deleteria, ancora più negativa, perché
sì, però è vero anche che poi il risultato di una partita può, cioè, di solito se poi rivinci una partita si riblocca tutto. Devo dire questo, che se la società, per quello che penso io, ha veramente intenzione, è da fare subito per un semplice motivo, c'è la sosta e permette all'allenatore nuovo di poter avere più tempo a disposizione di amalgamare un po' la squadra. Di solito quando finisce una domenica e c'è di fronte 15-20 giorni di sosta, quelle che siano, di solito è lì che si fanno le operazioni se c'è un cambio. Se non sei sicuro, va bene, vai avanti, d'accordo. Però ecco, ripeto, questo è il momento da farlo. Però prima tu mi hai chiesto se l'avresti fatto, io un paio di domeniche aspetterei ancora con questo allenatore.
Dal punto di vista tattico, sia Conte che Tudor, che eventualmente sarebbe la seconda scelta, giocano con la difesa a 3, Conte addirittura con 3-5-2, Tudor 3-4-2-1, insomma, siamo lì, e dovrebbero rivoluzionare interamente un sistema di gioco e soprattutto trovare collocazioni diverse a giocatori che invece hanno caratteristiche per il 4-3.
Guarda, io ti dico una cosa, il sistema di gioco, la cosa più facile da fare, tra virgolette, quando tu giochi con una difesa a 4 è fare una difesa a 3, il contrario è più difficile, cioè se tu sei impostato con una difesa a 3, non so, con Conte, e poi viene un allenatore che gioca a 4, è più problematico l'insegnamento per me, ok? In questo caso
da 4 a 3 invece è più semplice,
assolutamente sì, e credo che in 15-20 giorni tu possa sistemare, anche perché hai a disposizione giocatori di un certo spessore, perché più vai in alto è più facile, tra virgolette, insegnare, rendiamoci conto, questo apprendono sicuramente più facilmente, perché per me, per quanto riguarda davanti, la squadra non deve assolutamente essere toccata. Per quello che penso io, un 3-4-2-1 o 3-4-3, per me il Napoli è nato per giocare con un esterno come Kvaratskhelia e uno come Politano, lì andrei a toccare poco. La difesa invece a 3, perché no?
È l'unica cosa che dovresti toccare in questo 3-4-3, allora è Lobotka.
Ma Lobotka non va toccato mai.
Ho capito, ma nel 3-4-3 lo puoi mettere nei due centrocampisti.
Ma perché no? Ma lo può fare, lo può assolutamente fare, ma chi ha detto di no? Certamente, certamente nel momento in cui comincia l'azione devi variare, però è anche vero che se io faccio un 3-5-2... con una difesa a 3 io assolutamente devo cambiare qualcosa. Se fosse per me rischierei lo Bocco insieme a un altro centrocampista. Se diamo un allenatore che gioca a tre, devi per forza levare un centrocampista.
Eh sì.
Perché tu non puoi giocare contro il 5-2 quando Caraschelia cioè, stravolgi troppo.
E tu tra Anghissà, Zielinski e Lobotka chi toglieresti?
Assolutamente avrei uno spessore più grande e farei Lobotka. Io Lobotka Anghissà sarebbe il centrocampo perfetto. Con Zielinski che paradossalmente potrebbe poi giocare in un 3-4-1-2
più laterale, dici tu?
Ma sì, un po' sì. Però ripeto una cosa, non ci fossilizziamo sugli schemi e moduli, perché io devo far rendere la squadra nel miglior modo possibile gli elementi che ho a disposizione. Se io ho visto questa squadra che ha incantato giocando in un modo e i singoli giocatori hanno dato il 1000 per 1000 in questo modulo, io pure se ho un'idea ci vado calmo. Quindi se l'allenatore che viene con una difesa a tre può anche farlo, ma con tranquillità, perché la squadra per me è fatta in questo modo e ha dato il massimo così. Poi ci vuole intelligenza. In questo momento credo che Garcia sia entrato troppo a gamba tesa e qualche sua idea poteva posticiparla. Tutto qua, senza nulla togliere al valore di un allenatore.
Bene, allora salutiamo Andrea Agostinelli e lo ringraziamo per questo intervento molto interessante anche dal punto di vista tattico, con delle, diciamo così, valutazioni previsionali, chiamiamole così, molto interessanti, da cui attingeremo per il futuro. Grazie Andrea.
Ciao Gianluca.
Grazie ad Andrea Agostinelli, salutiamo gli amici di Fumo e Caffè tra Pianura e Soccavo che ci stanno seguendo. Un messaggio vocale, per esempio, eccolo qui, seguiamo.
Diff, ciao, sono DJ Redi, ma sono i miei colleghi, ma non mi ascolti più, mamma mia.
Eccoci,
mando
qua,
messaggi e non li fai ascoltare. Ma com'è possibile fare questi nomi, dai? Mi viene una depressione quando sento questi nomi, Conte. Ballardini
non l'abbiamo
fatto. Si possono proprio sentire. Io a giugno ho fatto un nome, Gallardo, ex allenatore del River Plate. L'hai mai visto giocare l'anno scorso? Ha vinto la Coppa. Quello andava preso. È un allenatore alla De Zerbi. Quello va preso adesso. È ancora libero. Gallardo,
secondo DJ Daddy. Sentiamo ancora quest'altro messaggio prima di andare in...
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Io ascolto te e Paolo Del Genio. Diciamo che tatticamente siete molto preparati. E ti voglio fare questa domanda. Ascoltando Paolo ieri, mi disse che alcune cose negative si erano viste già a Di Maro, però nessuno parlava. Tu cosa ne dici?
No, io dico che a Di Maro, devo essere sincero, ho visto poche esercitazioni, diciamo così, tattiche, soprattutto difensive, ma è quello che ho visto io là durante gli allenamenti, perché dopo la fase iniziale più atletica, Garcia spostava molto tutto sulle partitelle a metà campo, a tre quarti campo e sulla fase offensiva, cioè sulla verticalizzazione o l'apertura per uno degli esterni, il cross e la conclusione. Ho visto molti allenamenti di questo genere, però pochi allenamenti, diciamo così, ripetizioni tattiche reparto per reparto. Ecco, ripetizioni, per esempio, se devo fare un confronto con quello che vedevo con Sarri, che faceva fare 1000 volte alla difesa a 4 dietro front per 30 metri dall'area di rigore sino quasi alla metà campo e ritorno, cercando di farle stare in linea, ecco, se con dei riferimenti a terra, ecco, se devo confrontare quel tipo di allenamenti con quelli di Garcia c'è un abisso, ma sono tecniche ovviamente che ogni allenatore ha e utilizza, quindi poche ripetizioni tattiche e molto gioco col pallone. Ma Garcia è un allenatore che storicamente, notoriamente, ha sempre lasciato un po' di più al talento individuale, quindi ha lasciato una certa libertà ai calciatori, che a volte va bene, altre volte no. Ci fermiamo, a tra poco con Forza Napoli Sempre. Rieccoci Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molai in regia. Caro Gif, la fiducia a tempo mi preoccupa, scrive questo amico. Se la squadra ha già fatto ben capire che non vuole questo mister, cosa si aspetta? Altre tre prestazioni sottotono, tema di sì a questo punto. Sempre complimenti, un saluto a da Luca che ci scrive da Roma. Un messaggio vocale, eccolo qui, sentiamo.
Gianluca, buongiorno. Buongiorno. La prima cosa, voglio fare i complimenti che io ieri sera sono venuto per televisione. La seconda cosa, grazie. Col presidente non ci vuole che fa con nessuno, lo dico in dialetto. L'allenatore non lo trovo, se andate a prendere questo allenatore quattro sorte. Ce l'ho spiegato già lui. Questo presidente non ci vuole che ci fa con nessuno. Gli allenatori buoni a Napoli non vengono. Chi stanno, è triste. Facciamo decimo, undicesimo posto.
Vabbè, a me ricorda molto l'inizio del secondo anno della gestione Ancelotti, quando andò via il 10 dicembre 2019 Ancelotti, il Napoli era nono in classifica, comunque fuori anche dall'Europa League. Va bene, storica firma della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano. Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Ben trovato a te. Ma questa sfiducia a tempo, o fiducia a tempo, come vogliamo chiamarla, a chi giova? E soprattutto sarebbe meglio velocizzare le cose, e quindi, e lo abbiamo chiesto anche ai nostri amici a casa, poi sentiremo altri messaggi dopo.
Beh, Gianluca, io credo che si è capito sicuramente che la squadra non ha alcuna fiducia nell'allenatore, quindi non lo segue, probabilmente non ne condivide i sistemi e i metodi di gioco, e quindi di conseguenza si può soltanto, come dire, allungare questo stato di malessere. Però io mi permetto di dire, tu sai che io sono sempre stato molto oggettivo e obiettivo, e dico questo: ma perché i giocatori si stanno comportando in questo modo? Noi abbiamo sempre detto che gli allenatori incidono per il 20-30% nelle vittorie e anche nelle sconfitte, aggiungo io. Dico, allora perché questo 70% di colpe non cerca, come dire, di ravvedersi? Cioè, voler fare la fronda contro l'allenatore, andare in campo ed essere pietosi, così come è avvenuto domenica contro la Fiorentina, obiettivamente io mi vergogno più della prestazione dei singoli che non tutto quanto il resto, perché i vari giocatori che sono stati protagonisti lo scorso anno, e mi riferisco, per carità, che Di Lorenzo forse è quello meno colpevole, però pure lui ultimamente è in bambola, ma Varaschelia, Osimhen, Lobotka, questa gente qua quando va in campo si deve saper comportare da leader, se così possiamo dire, anche se io in nessuno di questi giocatori vedo l'emblema del leader, vedo un giocatore forte caratterialmente, in grado di poter imporsi ai compagni di squadra sia in campo sia all'interno dello spogliatoio. Se le cose non vanno bene in campo, i giocatori hanno il dovere di cambiare, perché loro sono dei professionisti, giocano in Serie A, sono i campioni d'Italia, e in campo non possono fare figure barbine come quelle fatte domenica sera, dove un centrocampo con Arthur e Bonaventura, con tutto il rispetto, sono due giocatori tecnicamente fortissimi e tutto, ma sono di una lentezza estrema, sono riusciti ad imbrigliare mezza squadra.
Anche se devo dire una cosa, Mimmo, che Bonaventura è una bestia nera col Napoli in carriera, 6 gol contro il Napoli, 1 con la maglia dell'Atalanta, 4 con la maglia del Milan e 1 con la maglia della Fiorentina. Sono
ma a me
6,
piace
eh.
Molto, a me piace molto.
Ma ce l'ha col Napoli questo, perché insomma...
ce l'ha col Napoli, io direi che è il Napoli che ce l'ha con se stesso, perché quando fai una roba del genere, come quello che hai fatto domenica, vuol dire che tu effettivamente sei svuotato, sei molle, capisci? E non è concepibile per una squadra campione d'Italia andare in campo, cioè ma l'allenatore deve darti l'aggressività in campo, te la deve dare l'allenatore l'aggressività.
Ma infatti io tra martedì e domenica, cioè martedì era la stessa squadra, è andata in campo domenica, no?
Ma porca miseria, perciò dico, col c'è Real Madrid, c'è bisogno che l'allenatore debba dire dovete essere aggressivi, ma perché tu non lo sai che in campo devi essere aggressivo? Non lo sai.
Ma questo per non dare le responsabilità tutte a Garcia, c'è anche una parte di responsabilità dei calciatori.
Io guarda, così come si dice che nelle vittorie l'allenatore conta il 30%,
anche nelle sconfitte.
Allo stesso modo io ti dico che anche nelle sconfitte, perché alla fine poi in campo se tu hai, scusami Gianluca, lo devo dire, se tu hai le palle in campo tu la partita te la giochi a prescindere da quello che dice l'allenatore. Siete campioni d'Italia, siete per tre quarti tutti nazionali, e quegli atteggiamenti sono per me inaccettabili, improbabili. È chiaro quello che voglio dire? Poi volete mandarvi all'allenatore, mandatelo via. Ha dimostrato che probabilmente non riesce a gestire lo spogliatoio, non riesce a gestire l'ambiente, l'esterno. Ma che cosa può sperare un allenatore che dopo la prima partita di campionato, che vinci 3-1 a Frosinone, il volere popolare qual era? Cacciate l'allenatore dopo aver vinto 3-1 a Frosinone la prima giornata di campionato. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè, per me i nostalgici di Spalletti, i nostalgici del campionato vinto con più 16 punti, in questo momento fanno più il male che il bene di questo Napoli.
Sentiamo questo messaggio vocale, cosa ha da dirci questo amico? Siamo con Mimmo Valfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, via.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ma esonerare per prendere chi? Ho sentito alcuni nomi ieri agghiaccianti, Ballardini, Giampaolo. Cioè, se vuoi fare il sesto posto va benissimo, ma se invece provi a arrivare tra le prime tre, credo che non ci sia nessun profilo oltre Conte che non viene in giro.
Non è vero che Conte non viene, mi risulta che Conte invece stia riflettendo e che abbia piacere di essere l'allenatore del Napoli, però evidentemente bisogna limare qualcosina. Mimmo, tu che ne pensi? Conte è la soluzione ideale che è alla portata del Napoli in questo momento?
Ma guarda, dipende da lui, non dal Napoli. Cioè, nel senso, il Napoli, l'offerta che gli potrà fare non credo che possa andare oltre i 4-5 milioni. Lui viene da un contratto, se non sbaglio, di 17 milioni all'anno, no?
Parliamo di lordo?
Sì, lordo.
Quindi sono sugli 8 e mezzo
netti, io non so se De Laurentiis possa mai arrivare anche a 7.
Quello sarebbe l'ideale, perché col decreto crescita che dal 31 ottobre andrebbe in vigore per Conte,
esatto,
diciamo arriverebbe poi a 10 con il lordo totalmente,
esatto,
come se fossero 5 di un altro allenatore, insomma, ecco.
Però poi lo perderesti con Garcia, se non sbaglio, quindi comunque voglio dire, in questo momento Gianluca, io credo che la soluzione Conte potrebbe servire per acquietare la piazza, uno, portare all'interno dello spogliatoio un allenatore che tutti conosciamo, capace di attaccarti al muro se non rispondi alle sue sollecitazioni, e ovviamente un allenatore sul quale poi a questo punto devi programmare un futuro che non sia di un anno, ma che sia perlomeno di un triennio. E quindi di conseguenza devi modificare un po' tutte quelle che sono, le idee iniziali.
Ecco, nel frattempo una telefonata prima di salutare Mimmo Valfitano, 0816363 per intervenire in diretta. Una telefonata prima di salutare Mimmo Valfitano. Vai Mimmo, scusami.
No, stavo dicendo, io fermo restando che il Napoli ha il dovere di difendere lo scudetto vinto, e su questo credo che nessuno possa dire il contrario. E poi diciamo i primi quattro posti, ok, i primi quattro posti, ma i primi quattro posti partendo però dall'idea di arrivare primi,
certo.
Se poi le cose non ti vanno bene, per, ecco, come sta succedendo adesso, e allora ti pari, come dire, il deretano e tenti di arrivare entro i quattro posti.
Mimmo, è tutto chiaro, c'è Gennaro al telefono. Gennaro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a Malfitano. Vorrei dire una cosa, io sarei molto propenso, non mi dispiacerebbe che fosse Ballardini, perché è un competente, un esperto di campo e le squadre le sa mettere bene. Noi non abbiamo bisogno di figurine o di nomi altisonanti, a noi ci vuole un bravo allenatore che sappia condurre la squadra. Per Garcia mi dispiace, è stata una delusione, ma se andavamo avanti, se andiamo avanti così, questo va a finire che ci mette Raspadori al posto di Meretti.
Grazie Gennaro. Mimmo, Ballardini tira in ballo. Il Napoli ha bisogno di un addestratore, cioè uno che sappia mettere bene la squadra in campo, che conosca e basta.
Ma guarda, io dico questo, poi andiamo sempre poi nelle esagerazioni, no? Stiamo parlando del Napoli campione d'Italia e stiamo parlando di un allenatore esonerato in Serie B. Allora io dico, io ho grande, come dire, grande rispetto per il lavoro di Ballardini, perché lo considero sicuramente un signor allenatore, però c'è un problema. Tu prendi Ballardini, magari alla prima partita ti va male, che ne so, a Verona, perché magari una nazione del cavolo e perdi a Verona. Ballardini è bruciato, è morto a Napoli, capisci? Perciò dico, non esageriamo adesso. Il Napoli ha bisogno di un allenatore che abbia carisma, che sia bravo a gestire certe situazioni e soprattutto che sia abituato ad allenare i grandi club. Il Napoli è un grande club, Gianluca, non dimentichiamolo.
Certo,
certo. È campione d'Italia, deve difendere un titolo e deve, secondo il progetto di De Laurentiis, provare ad andare quanto più avanti in Champions. Credo che bastino queste due indicazioni per dire chi potrebbe essere l'allenatore del Napoli.
Grazie a Mimmo Amalfitano, buona giornata e buon lavoro, Mimmo.
Ciao Gianluca, buon lavoro a te.
Buon lavoro, un messaggio, poi andiamo in pubblicità, eccolo qui.
Buon pomeriggio amici miei, tifosi del Napoli tutti.
Buon pomeriggio.
Era pronosticabile all'inizio dell'anno che dopo un anno del genere magari ci potesse essere qualche passo falso, vuoi per presunzione, vuoi per un fatto di appagarsi. Però a me sembra una cosa incredibile che Garcia fondamentalmente non sta capendo manco cazzo. Per il pallone tutto il contrario proprio, mannaggia tutto cosa, mannaggia.
Va bene, non so chi mi ricorda questo amico con il mannaggia tutto coso. Volevamo in pubblicità e tra pochissimo torneremo con un dirigente che ha anche grande esperienza all'estero, che forse ci parlerà in maniera più dettagliata di Antonio Conte. Vediamo, vediamo, sentiamo. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia, Salvatore da Bologna saluta Mimmo Amalfitano che era con noi fino a poco fa. Ciao Gianluca, scrive questo amico, Garcia ha delle responsabilità certamente, ma la squadra non carbura e i giocatori non sono brillanti nelle giocate come un tempo. C'è anche un amico che scrive, non fare casini come sempre, lasciate stare Rudy. Ma chi è Rudy Kroll? Rudy Kroll è una grande bandiera del Napoli, Io conosco lui come Rudy, diciamo così, da lasciare stare in questo momento, perché da lui è una statua, Rudy Kroll. Oh no, siete d'accordo? Ecco, al telefono Angelo, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buongiorno. Io rischio di dire cose banali, buongiorno, rischio di dire cose banali, però tutti quanti attacchiamo l'allenatore. Io invece che l'allenatore vabbè, sia scarso, non ci capisce nulla, e vabbè, questo l'abbiamo capito, ma il problema è un altro, è a monte. Non c'è l'asse di prima perché ci ha realizzato un sogno, però allora da De Laurentiis nessuno pretendeva di aprire un ciclo, però occorrevano degli investimenti per non rompere il giocattolo. Vi rendete conto che noi abbiamo giocato contro la Fiorentina con l'asse centrale Ostigard Meret, uno dei più scarsi del campionato? Ma tanto quello che può, anche perché è giovane, deve crescere. Tutti quanti voi vi lamentate, siete contenti, contentissimi che lo Zame è andato via. No, io lo rimpiango.
Beh, a questo punto, ma scusami, Angelo, lo rimpiangi perché? Perché non è stato trovato un giocatore dalle sue caratteristiche, c'è un'alternativa a Politano, perché Lindström non lo è.
Esatto, bravo. E però voglio dire, se tu questo lo aggiungi anche alla mancata investimento, anche il mancato investimento su un allenatore.
Va bene.
Tu pensi che Garcia lui abbia illustrato un progetto, ma qualsiasi allenatore serio un progetto non l'avrebbe accettato. Garcia era quello che poteva prendere, italiano, gli piaceva italiano, pagava qualcosa in più, ora però purtroppo sta pagando le spese. E risparmiare non sempre ti va bene, ti può andare bene una volta, ma altre volte ti va male.
Grazie Angelo per il tuo intervento, e adesso ci trasferiamo da un grande dirigente di livello internazionale, è stato anche nel Napoli in passato, Carlo Iacomuzzi, direttore, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio anche a voi e agli ascoltatori.
Grazie. Direttore, da dirigente navigato come lei, che sta succedendo nel Napoli? C'è questa fiducia a tempo, o come Antonio Corbo l'ha definita poco fa, sfiducia a tempo a Garcia? Insomma, a chi può giovare? Perché l'impressione è che De Laurentiis si stia guardando intorno per cercare o definire un'alternativa.
Antonio Corbo ci vede molto lungo perché ha grande esperienza e quindi ha messo giusto il dito sulla piaga. Sicuramente si sono accorti che il cambiamento, purtroppo nell'analisi che è stata fatta, nel cambiamento, non potevi di colpo passare da un istrione come Spalletti, che con le buone maniere, con le cattive maniere, ma sempre da buon allenatore, li incitava i giocatori, li metteva sotto stress, come ha detto lui, il nazionale li gira come i calzini, cioè tutte queste cose, queste fa che portavano sempre il giocatore, la squadra in sé ad avere sempre stimoli portati al massimo. E tu invece adesso gli hai proposto un signore, un allenatore che è un signore, che cerca con le parole, con i metodi suoi, con la sua applicazione, tutto a far girare una squadra. E purtroppo non è semplice passare da un metodo all'altro, e questo ci vuole tempo. Non hanno calcolato purtroppo che i giocatori forse erano abituati diversamente, e questo cambio pesa. E difatti, se ci sono scaramucce, cioè, pensatevi solo, io ho visto quel gesto un dito verso la fronte, no, del giocatore. Se l'avesse fatto a Spalletti gli correva dietro e gli dava, dico, sempre così figurato, calcine severe, no? Mi capite? Invece, certo. Con questo allenatore c'è più signorilità, c'è più modo di parlare, ne discutiamo dopo. Invece no, purtroppo Napoli, l'ambiente Napoli, la squadra Napoli deve essere forse presa come l'ha presa Spalletti. Ecco, questa è la diversità.
Iacomuzzi,
la società non ha calcolato questa diversità.
Non l'ha calcolata, forse anche per un po' di inesperienza, perché evidentemente De Laurentiis ne sa adesso un po' di calcio, ma non conosce tutte le sfaccettature di questo mondo. Iacomuzzi, lei di livello internazionale ha lavorato anche all'estero, ha lavorato al Chelsea fino a un po' di tempo fa. Antonio Conte, di cui si parla tanto, pare che insomma si stia riflettendo su questa soluzione, e dal punto di vista diciamo dell'impostazione del profilo caratteriale e dal punto di vista tattico sarebbe una rivoluzione, insomma, Conte nel Napoli in questo momento.
Sicuro per quello che dicevo prima, perché Conte si avvicina adesso, mettiamo questa parola grossa, all'identità di Spalletti, cioè i giocatori gli dà la carota e poi la frusta, cioè li porta sempre a esprimere sempre il massimo, cercando di sfruttare tutto quello che è nel suo bagaglio. Quindi Conte ha queste qualità come aveva Spalletti, però signori miei, Conte costa caro,
Sì, pare che ci sia. Lui andrà al Tottenham fine ottobre 2021, per cui tra poco scadono i due anni in cui è andato all'estero, e dovrebbe entrare in vigore per lui il decreto crescita, che potrebbe far risparmiare, insomma, nell'eccedenza dell'ordo, quindi rispetto al netto, una buona parte dei soldi che il Napoli dovrebbe sborsare. Quindi insomma si potrebbe agire su questo fattore, no?
Questi sono calcoli che bisogna vedere poi lì all'atto pratico, con come sono i contratti, come erano, certo, i contratti, come noi possiamo fare ipotesi dall'esterno, ma non sappiamo l'esatta situazione, quindi è difficile dare un giudizio. Non saprei.
Lei in fin dei conti, insomma, dall'alto della sua esperienza, ritiene che questa situazione a Napoli si possa riprendere, recuperare in un modo o nell'altro, cioè con Garcia o senza Garcia, ecco.
Ma sicuro si può riprendere sempre, perché la squadra c'è, i giocatori ci sono, l'entusiasmo c'è, la società c'è, quindi non è un momento, si vede che adesso il cambiamento che c'è stato non ha portato subito ai risultati voluti e c'è una piccola involuzione, che magari adesso uno o due risultati di seguito possono di nuovo cambiare tutto, quindi bisogna siamo soltanto al secondo mese di campionato, non è che succede niente, la distanza è tanta, ma ci sono gli scontri diretti, se vai a vincere si riporti e si ripropone di nuovo un campionato completamente diverso. Diamo tempo al tempo, di certo non c'è tempo da perdere, questo sicuro.
Ecco. Grazie a Carlo Iacomussi, grazie direttore per essere stato con noi.
Parlate sempre dei nostri osservatori, mi raccomando, dell'associazione che è sempre importante.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E lo si vede tutti i giorni sui campi, quello che fanno i nostri osservatori. Va bene?
Assolutamente, ci sentiamo presto anche per parlare di questo. Solo di questo. Grazie. Grazie Iacomussi per essere stato con noi. Messaggio vocale, già pronto da Rio Salvatore.
Ciao Gianluca, comunque Raccamani giocava nella difesa a tre con Juric. Nathan giocava nella difesa a tre col Bragantino, lo stesso Di Lorenzo comunque faceva all'esterno con l'Empoli, una difesa centrocampo a 5, ha giocato una difesa a tre anche bloccato come terzino negli europei insieme a Bonucci e Chiellini.
È vero, sentiamo quest'altro, via.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Complimenti per la trasmissione. Allora, secondo me Garcia deve andare subito via perché lo spogliatoio non lo vuole più. È l'unico allenatore da prendere è Antonio Conte, che le fa volare a tutti quanti. Va bene, buona giornata. Ho sentito Gallardo, De Zerbi, Luatamana. L'unico allenatore è Antonio Conte.
Magari De Zerbi, clausola rescissoria col Brighton di 10 milioni di euro. Ballardini e Giampaolo sono ottimi tecnici di campo, potrebbero fare molto bene a Napoli, ma no. Gianluca, 17 milioni netti al Tottenham, mi sembra è un'esagerazione, insomma deve men che dimezzare o più che dimezzare se vuole venire a Napoli, perché il Napoli questi soldi non potrà mai darglieli. Allora, Davide dalla Germania propone Davide Nicola. Ma quale Conte? Tudor è giovane e ambizioso con la giusta dose di energia. Lasciate stare sto Conte, per favore. È una fantasia assurda e non è da Napoli, così come lo era Ancelotti a suo tempo, una fantasia assurda. Allora, tanti nomi improponibili secondo qualcuno invece si accontenterebbe. Ecco qua. C'è Gilda, insomma, che dice qua nessuno ha sbeffeggiato nessuno, anzi ci mancherebbe altro, cara Gilda, perché ho detto Rudy Kroll, se hanno scritto un messaggio su Rudy, io devo essere sincero, mi ricordo di Rudy Kroll e lo continuo a dire, insomma Rudy Kroll ha lasciato un segno a Napoli al momento, fino a questo momento nessun altro Rudy ha lasciato un segno positivo a Napoli se non Rudy Kroll. Chiudiamo così il nostro appuntamento con Forza Napoli Sempre, grazie a Emanuela Castelli in redazione, a Tony Mola in regia, grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Marte. Anche il calcio è di un altro pianeta, non dimenticatelo mai. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.